Ciao a tutti e benvenuti su Technologic, il canale YouTube per i leader tech, pubblicato anche sul podcast di Accelerant. Io sono Manuel Arlotti, tutor di Accelerant e della community di Tech Mastermind. Oggi qui con noi c'è Emiliano Pisu, sensei mentor di The Dojo IT, per parlare di un argomento molto, molto interessante che sta premendo nelle menti degli amministratori delegati delle aziende. Perché è un argomento che avrà una scadenza molto a breve. Si parla quindi di accessibilità, in particolare dell'European Accessibility Act che entrerà in vigore a giugno. Allora, innanzitutto, benvenuto Emiliano al nostro show.
Grazie, grazie dell'invito.
Grazie a te. E per le persone che ti ascoltano e ti incontrano per la prima volta, se vuoi condividere anche qualcosa su di te e sull'azienda.
Allora, io diciamo sono un consulente informatico da 27 anni più o meno. Ho cominciato in tenerissima età, diciamo. Negli ultimi 15 anni più o meno ho diciamo, verticalizzato le mie skill più sulla creazione di interfacce grafiche. E ad un certo punto poi sono incappato negli Accessibility Days, che è una conferenza gratuita annuale che viene organizzata da una comunità di persone molto sensibili sul tema. E molto interessante, devo dire. E ho capito quanta arroganza, come dico io adesso, avessi messo nella mia creazione di software, ignorando completamente la problematica e ignorando la quantità di persone poi coinvolte. E quindi, diciamo, negli ultimi 6-7 anni ho fatto dell'accessibilità la mia ragione di vita, pur non avendo poi in realtà contatti diretti con persone disabili, ma poi, come scopriremo, la disabilità non è esattamente sinonimo di accessibilità, perché comunque è una tematica che appunto mi ha colpito, no? Sai, folgorato sulla via di Damasco, che alla fine mi ha fatto capire quanto in realtà questo tema era importante per me e quanto ero, diciamo, quanto ci tenevo a preoccuparmene e a divulgare anche su questo tema.
Beh, è ottimo, quindi è stata proprio anche una sorta di epifania, diciamo, di...
Esatto. Il tutto poi culmina quando conosco il mio attuale socio Christian Anastasi e appunto cominciamo a lavorare insieme al Dev Dojo, che è una realtà che comunque nasce allo scopo di fare formazione prevalentemente, però dal momento che comunque ci piace anche a noi avere i nostri episodi su YouTube, le nostre interviste, no? E quindi abbiamo cominciato poi a metterci in contatto con tutti i nostri colleghi e quelle persone che comunque reputiamo valide e che valga la pena intervistare, perché ci piace poi parlare un po' di tutto quello che ruota intorno al mondo dello sviluppo e piuttosto quello che ci interessa è appunto sapere quali sono i ragionamenti, qual è il processo mentale che si fa per creare un software comprensivo anche dell'accessibilità. E quindi
Certo.
abbiamo cominciato a fare divulgazione su questo tema. E il 15 aprile, per esempio, oggi è il 9 aprile che stiamo registrando, il 15 aprile comincerà un workshop, che insomma c'è l'iscrizione su Eventbrite. Poi, se ci seguite sui nostri canali, volendolo potete reperire. Ma ecco. Più che altro quello che ci preme è appunto sensibilizzare, perché la tematica è ancora troppo ignorata rispetto a quanto dovrebbe, e quindi siamo qui per questo.
No, esatto, oggi vogliamo un po' affrontare proprio questo argomento perché hai detto bene, divulgazione poi prevede una sensibilizzazione, quindi se non lo fai tramite i vari canali digitali, tramite workshop, eccetera, eccetera, non avverrà mai questa sensibilizzazione
Esatto.
sull'argomento. Argomento che adesso andiamo un po' a sviscerare in vari punti. Il primo è proprio quello di dare un contesto a questo argomento. In particolare quello su proprio il concetto di accessibilità, che poi è prettamente diverso dal concetto di disabilità. E quindi un esperto come te è giusto che ce ne parli e che ci appunto conformi meglio questo contesto.
Allora, Ragioniamo innanzitutto appunto su questa differenziazione fra accessibilità e disabilità, perché molto spesso queste tematiche vengono fuse insieme nell'immaginario collettivo, quando in realtà è verissimo che le persone disabili hanno bisogno di utilizzare tecnologie assistive e quindi che implementano l'accessibilità per poter interagire con i prodotti digitali. Ma l'accessibilità non riguarda solo appunto questo tipo di problematica. Per esempio, immaginiamo una persona che fa video editing oppure una persona che fa design pubblicitario. Magari usa uno schermo molto grande e per usare uno schermo molto grande nel frattempo deve avere, non so, un'altra applicazione o un sito internet da cui attinge appunto alcune idee e quindi la finestra di quella parte verrà ridotta a una porzione dello schermo, sia in altezza che in larghezza, perché dipende poi dal mindset della persona e dall'organizzazione. Ora, implementare la responsività di un'applicazione digitale web è sicuramente parte del concetto di accessibilità, perché io consento alla persona di utilizzare la mia applicazione come quella persona vuole. È un po', diciamo che il concetto è questo: rendere possibile e rendere adattive le nostre applicazioni a quello che poi sono le preferenze degli utenti. Le preferenze degli utenti ovviamente possono variare in diversi modi, il tema light e il tema dark, per esempio, la necessità di avere un alto contrasto in casi di ipovisione, la necessità di avere delle fallback testuali qualora ci fossero dei contenuti più grafici. Per esempio, una persona che è ipovedente potrebbe non avere la capacità di visualizzare un grafico a torta con tutti i numeri che ci piace metterci dentro, le animazioni e quant'altro. Quindi, magari mettere un testo descrittivo sotto il grafico che racconta quello che il grafico descrive è sicuramente una cosa che aiuta. Ma anche una persona che sta in una situazione di forte rumore ha bisogno di seguire una diretta Zoom oppure una diretta YouTube e quindi la trascrizione del testo come sottotitoli, anche quella è accessibilità. Quindi le casistiche sono veramente tante e non riguardano solo appunto la disabilità ed è ora che cominciamo a capire questo concetto, perché
Chiaro.
fa parte dell'essere sensibili sul tema.
Quindi mi sta introducendo anche un concetto di situazionale, appunto, no? Che è diverso da quello prettamente della disabilità. In una certa
Esatto.
situazione l'accessibilità mi permette di fruire di un certo
Esattamente.
contenuto. Ok,
Esatto. Così
questo è già.
come la disabilità fisica può essere temporanea.
Ah,
Immaginiamo, non
beh,
so,
certo.
una persona con una frattura o una mamma incinta. Giustamente, magari non hanno modo di utilizzare agevolmente il mouse, la tastiera, magari usare i comandi vocali ti può aiutare. E
Chiaro.
quindi anche quel tipo di situazione, che non è che è una disabilità temporanea, è proprio una, nel caso della mamma incinta, nel caso della frattura ovviamente è una disabilità temporanea, ma è proprio una impossibilità di usare in maniera convenzionale un prodotto digitale, che può dipendere da
Ok.
mille, mila fattori poi alla fine.
E invece per quanto riguarda il concetto di numeronimo, che per me è un concetto nuovo.
Allora, il numeronimo è sostanzialmente il modo in cui la parola accessibilità o accessibility viene ridotta in A11Y, che è quello che molti sono abituati a vedere. Il concetto di numeronimo è proprio questo, è una tecnica per abbreviare le parole, prendendo la prima e l'ultima lettera, mantenendo la prima e l'ultima lettera, rimuovendo tutto quello che c'è in mezzo e sostituendolo con il numero di lettere che vengono rimosse. Quindi se noi andiamo ad analizzare accessibility, dalla C alla T sono esattamente 11 lettere e quindi viene fuori A11Y. Ma lo stesso siamo abituati a farlo, diciamo, anche a livello di sviluppo nel caso in cui facciamo un'applicazione multilingua, quello che è il concetto di I18N. In realtà è il numeronimo di internationalization, per
Ah,
esempio.
ok.
C'è anche un'altra cosa molto interessante, ci tengo a citarla perché è un manifesto che ho firmato. Esiste un movimento in Italia per le donne e le ragazze sul lavoro nel mondo tech, che si chiama M71A, che è appunto il numero omonimo del nome del manifesto. Poi dopo ti passo magari il link su questo. Però è un movimento importante fatto da tutte donne che sono nel mondo tech anche ad altissimi livelli, persone super competenti, e come sappiamo, insomma, l'informatica è donna, perché comunque molte donne
Certo.
hanno contribuito, da Ada Lovelace in poi, hanno contribuito a questo tema, e quindi, ecco, ci tenevo a citarlo perché anche quello è un numero omonimo, quindi cogliamo l'occasione.
Vero, vero. Cominceremo ad avere un occhio molto più di fino quando ci capitano magari sotto mano queste casistiche. E parlando appunto di numeri a questo punto, vorrei entrare un po' di più nel contesto. Anche per capire perché uno pensa, ok, accessibilità, disabilità, eccetera, eccetera, non capita a me, non capita ai miei utenti. In realtà siamo in un contesto veramente, siamo in una situazione veramente diversa.
In realtà capiterà indubbiamente anche ai noi stessi del futuro, perché è sufficiente una miopia o un astigmatismo che, diciamo, implementando un design accessibile con i contrasti giusti, con la giusta type scale, quindi il rapporto che c'è fra i vari livelli di importanza nel testo, eccetera, andiamo appunto a includere anche noi stessi del futuro. E questo vale ovviamente per tutte le figure, magari, che poi sono coinvolte nella filiera di cui poi parleremo. Ma a livello di numeri, i numeri sono grandi, grandi numeri, secondo me. Parliamo di uno studio della World Health Organization che risale al 2021, se non vado errato, dove hanno attestato che le persone nel mondo con disabilità permanente si attestano intorno ai 15-16% della popolazione mondiale. Se ci andiamo ad aggiungere le persone con disabilità temporanee, arriviamo intorno a un 20%, il che significa una persona su 5, che già solo a pensarlo, parliamo di 1 miliardo e 640 milioni di persone nel mondo. Quindi, a livello concettuale, io valuterei, diciamo, mi fa piacere esprimere questo concetto. L'accessibilità non è un requisito tecnico, non è un servizio aggiuntivo e non si risolve con un overlay, ma è un impegno etico. È un impegno etico, e considerati i numeri, se pensiamo a un'eventuale conversione che potremmo avere da questo miliardo e 640 milioni di persone, e quindi anche un conseguente return of investment, è un vantaggio strategico.
Certo,
Quindi
no, no,
ci tenevo a esprimere
assolutamente.
questo.
Ma assolutamente, ma infatti dici bene perché magari appunto uno non considera questo 20% della popolazione mondiale, o meglio, non è più che non lo considera, lo accantona magari, no? In realtà ha un
Esatto.
suo impatto economico, in realtà ha un suo impatto etico. E che molti magari oggi considerano, perché magari anche la forma in cui viene divulgato, no? Anche questo European Accessibility Act, come adesso andiamo a presentare, un po' come è un fattore di costo, è una normativa a cui mi devo adeguare, l'avrei tranquillamente non fatto, ma in realtà quello che mi hai appena detto è non hanno tutte queste aziende, non considerano questo act invece come un'opportunità economica e di ritorno ad
Esatto.
investimenti, ma soprattutto anche a livello etico.
Senza contare anche il ritorno di brand, di credibilità, di brand awareness in generale, perché comunque
Esatto.
il successo di Apple quando è uscito il primo iPhone è stato grazie anche all'accessibilità, perché i telefoni Apple all'epoca, ora le cose sono ovviamente cambiate, ma parliamo di 24 anni fa, 2001. Ma all'epoca erano i dispositivi con diciamo, la migliore tecnologia assistiva, e quindi tutte le persone disabili sono andate ovviamente su quel lato del mercato in merito al concetto proprio di smartphone e tablet.
Ah,
E
ok.
questo vale per tutti i prodotti, Spotify, per esempio, è un prodotto molto accessibile, perché comunque ha possibilità di essere navigato senza problemi con le tecnologie assistive. Tante altre piattaforme, anche istituzionali, che abbiamo in Italia, hanno veramente problematiche che andrebbero risolte e in fretta. Però ecco, diciamo che al netto di quello che è la normativa dell'Accessibility Act, questo fantomatico 28 giugno che sta lì come una spada di Damocle, uno spauracchio, no? In realtà non è neanche così importante questo avvenimento. Perché? Perché le normative ci sono già, le cause sull'accessibilità ci sono già state e sono state pesanti. Per esempio, Italo Treno ne ha subita una molto forte nel 2021, se non vado errato. Ora non sono andato a controllare l'esito della causa, ma so che comunque hanno dovuto o pagare penali o che comunque poi magari andiamo a controllare meglio come è andata, ma so che comunque è una causa che è andata su tutti i giornali e in tempi ampiamente non sospetti in cui non si parlava di European Accessibility Act. Poi, se vogliamo parlare un po' di quali saranno le possibili conseguenze di questo, sicuramente dobbiamo dire che l'Accessibility Act a livello europeo consente, ad esempio, la segnalazione di una problematica di accessibilità anche dai dipendenti interni delle aziende tramite un sistema, diciamo, che è un riadattamento del sistema di whistleblowing che hanno messo in piedi per gestire altri tipi di problematiche ovviamente molto più gravi, non so, traffico di persone o cose
Certo.
comunque diciamo a livello penale esasperatamente più gravi di queste, però il meccanismo che stanno utilizzando è quello per appunto consentire a una persona in maniera anonima di segnalare problematiche anche nei prodotti di back office, e noi sappiamo che le aziende in
Certo.
Italia hanno molti dipendenti con la legge 104, per esempio. Che potrebbero appunto fare questo tipo di segnalazioni in quanto non in grado di usare gli strumenti interni aziendali, così come l'utente finale che ti può segnalare appunto l'impossibilità di accedere a un carrello piuttosto che di navigare il sito in maniera corretta. Le penali previste sono dai 2.500 euro, che è un retaggio della legge stanca, fino a un massimo del 5% del fatturato dell'azienda. Quindi parliamo di numeri grossi.
Parliamo di numeri veramente grossi, sì.
Esatto. Ovviamente, come in tutte le realtà, c'è sempre il modo di andare a gestire o a scalare sulla propria azienda quello che è la normativa, perché comunque se un'azienda dovesse sostenere un costo maggiore di quello che poi sarebbe il suo potenziale introito conseguente, se diciamo c'è un concetto di onere sproporzionato, proprio legalmente parlando, che consente alle aziende di chiamarsi, diciamo, fuori dall'implementazione di alcune best practice dell'accessibilità, perché la spesa da sostenere non andrebbe, diciamo, creerebbe dei problemi anche manageriali all'azienda stessa.
Certo.
Ok, però comunque qui parliamo di aziende che comunque hanno fino al 27 giugno, cioè il giorno prima della messa in vigore dell'Accessibility Act, oltre i 5 milioni di euro di fatturato, sono già passibili di penali. Al di sotto dei 5 milioni di euro di fatturato, lo saranno dal 28 giugno perché verrà rimosso questo tetto. Questo
Chiaro.
cap. Quindi sarà per tutte le aziende a qualsiasi livello di fatturato o con un numero minimo di dipendenti pari a 10 o 10 dipendenti, mi sembra. Quindi questo diventa, diciamo, lo spauracchio, no? Su cui tutte le aziende dicono: oh, adesso dovrò pagare la multa, come faccio? Decido di pagarla perché mi conviene piuttosto che investire nell'accessibilità. Purtroppo esistono queste dinamiche e le capisco anche. Ma qui
Certo.
parliamo di etica, cioè il concetto di multa dovrebbe essere l'ultimo dei problemi. Perché un'azienda che esclude una persona su cinque con il suo prodotto non è un'azienda sana.
No.
Questo è quello che io penso e quindi questo è quello che ci tengo a condividere.
È giustissimo quello che dici, Emiliano. Mi è venuta in mente una domanda, una curiosità. Io sono azienda, no? Che ho tutti i miei software interni, quindi che utilizzano i miei dipendenti, eccetera. Questi software non me li sono costruiti in casa, li ho comprati da altre aziende. Quindi le altre sono.
Possibile.
Esatto, quindi sono queste terze aziende che ovviamente si devono adeguare il loro prodotto. Qui
Assolutamente.
ovviamente, e se avvenisse una segnalazione, in questo caso l'azienda alza le mani, cioè io ho comprato il prodotto, se questo non è confacente all'European Accessibility Act, che faccio?
In realtà no. In realtà la
Ah.
responsabilità viene divisa perché la responsabilità è anche della persona che eroga il servizio. Quindi se io compro un software che mi consente di erogare un servizio e mi rendo conto, grazie a un audit sull'accessibilità o qualunque altro tipo di modo per valutarne la compliance, divento responsabile nel momento in cui demando e attendo, ma nel frattempo continuo ad erogare il servizio. E quindi
Ok, quindi.
in quel caso ci sarebbe, diciamo, un concetto proprio di coscienza dell'eventuale management di quell'azienda di rendersi conto che la problematica c'è, di rendersi conto che il fornitore potrebbe non risolvere la problematica in tempo e intervenire per tempo sostituendo la piattaforma eventualmente o creandone una nuova.
Ah. Ah, ok.
Ma in realtà questo tipo di responsabilità a scalare vanno anche a finire sul designer o sullo sviluppatore, perché comunque sono persone che hanno la responsabilità di quello che producono. Ovviamente le
Infatti,
responsabilità si dividono con pesi diversi,
è
ma
certo.
l'Act è stato scritto appositamente per gestire questo tipo di differenziazione.
Ma infatti adesso in termini di responsabilità ci arriviamo perché sono molto curioso di capire, perché abbiamo detto tante cose, ovviamente chi ci ascolta, sì, magari si pone la domanda, ma chi deve far cosa allora all'interno dell'azienda? Ma qui ci arriviamo. Però appunto quest'ultima parte mi preme abbastanza per averla, per me è un concetto completamente nuovo, perché quindi io acquisto un CRM, non mi pongo la domanda se ovviamente è conforme all'ACT oppure interamente all'accessibilità, ne sono conseguente anche io azienda che l'ho comprato, quindi.
Esatto. Poi è chiaro che se io azienda a causa di quel CRM subisco una causa, posso andare a fare rivalsa
Beh,
sul
certo.
fornitore come succede per qualunque altra cosa, ma questo non ti esime da affrontare una causa legale.
Esatto, ma soprattutto già in primis a livello, come dicevamo prima, a livello etico, se devo comprare qualcosa che non è accessibile, ho escluso parte dei miei dipendenti in maniera quasi
Fra
automatica, senza
l'altro,
averli considerati.
dipendenti e clienti. Certo.
Dipendenti e clienti. Ok, questo è molto molto importante perché ovviamente chi pensa a questa normativa dice ok, devo analizzare i miei siti e-commerce per il mio pubblico, finito lì, quando invece magari non si guardano dietro le spalle tutto l'ecosistema digitale che hanno interno all'azienda, tra ERP, CRM, PIM, DAM, tutto quello che hanno,
Esatto.
esatto. Che invece appunto ha una loro interfaccia e hanno dei dipendenti con, come dicevi prima, 104, quindi un ecosistema dietro appunto
Certo.
su cui fare appunto controllo, audit, come dicevi. Veniamo un po' appunto a un argomento che potrebbe interessare molto agli ascoltatori. E adesso, che devo fare? Chi deve fare cosa? Chi decide cosa deve fare? Di chi è la responsabilità?
Allora, parlando di responsabilità, ovviamente fermiamoci un attimo su quali sono i tipi di disabilità,
Ok.
perché così possiamo anche andare ad approfondire chi è responsabile di cosa. È chiaro che comunque a livello concettuale, proprio di base, l'azienda che emette un servizio è responsabile. Poi all'interno le responsabilità si possono suddividere in modi differenti, ma comunque nel momento in cui si eroga un servizio verso un pubblico, che può essere anche un'altra azienda, ovviamente, si è responsabili di ciò che si va a a deliverare sostanzialmente. Le disabilità sono ovviamente di diverso genere, visive, il daltonismo, l'ipovisione, fotosensibilità, disabilità motorie, che ricordo a tutti, però una persona con disabilità motorie non vuol dire che ha disabilità cerebrali.
Certo.
Può essere produttiva se la aiutiamo a interagire con i prodotti digitali. E non solo, molte di queste persone, dato che hanno problematiche motorie, sviluppano una mente molto più creativa e potente delle altre, quindi sono persone da assolutamente da cui imparare, dalle quali imparare. E appunto parliamo di disabilità uditive, disabilità cognitive, che includono tutto un ampio spettro di casistiche, dalla ADHD, che è neurodivergenza, a appunto disabilità cognitive più gravi. Le disabilità, come dicevamo prima, situazionali e temporanee, e le disabilità ambientali, cioè dovute a situazioni di forte luce, situazioni di, non so, in una fabbrica l'illuminazione è super forte, un software deve avere i contrasti giusti per essere visto da qualunque angolazione, indipendentemente dalla sorgente dell'illuminazione. Se ci sono concetti, importanti da trasferire a un operatore di una macchina, la macchina ha un display, deve avere delle fallback testuali che vanno a riassumere alcuni concetti visivi espressi con video grafici o immagini. Quindi questo è diciamo lo spettro di ciò che riguarda l'accessibilità, che appunto include la disabilità, ma non solo. Le responsabilità ovviamente ricadono diciamo a livello manageriale, a livello proprio C-level, sono più responsabilità legali che pratiche.
Certo.
Ma ovviamente io le vedo anche come delle disabilità etiche e di sensibilizzazione, perché se l'azienda alla radice non è cosciente del problema e non decide di affrontare il problema in un determinato modo, non c'è un altro punto da cui questo seme può germogliare se non il C-level, perché è la persona che di fatto investe, è la persona che di fatto è alla visione più profonda su quello che è il brand, è la persona che comunque, o la persona o le persone chiaramente, che si occupano di andare a divulgare la cultura in azienda, la cultura aziendale in azienda. Quindi se la cultura include l'accessibilità, l'intera azienda si preoccuperà di questo tema. E quando arriviamo a un designer che deve scegliere due colori per metterli in contrasto l'uno con l'altro, se c'è la cultura dell'accessibilità in azienda, sarà il designer stesso a preoccuparsene senza dover ricevere un input, un'indicazione o addirittura un'imposizione. Perché
Certo.
molto spesso è questo il problema. Un ragazzo di 20 anni che fa lo sviluppatore magari non conosce l'entità del problema. Però se è sensibilizzato dall'azienda su questo tema, sarà lui poi ad autodocumentarsi, a mantenersi aggiornato su quali sono le best practice che cambiano in continuazione. Poi magari condividiamo un po' di link su questo tema, perché le documentazioni sono sempre da tenere sott'occhio, anche con una frequenza
Vero.
abbastanza. Però voglio dire, al netto di questo, dal designer che appunto deve conoscere come verranno realizzati quei prodotti, con quali tecnologie verranno realizzati quei prodotti e quali sono le capacità appunto di quelle tecnologie, di quei software, di quei linguaggi di programmazione, di quelle piattaforme. Perché se il designer non è cosciente di questo, non produrrà mai un design in grado di consentire agli sviluppatori di implementare l'accessibilità. Quando un designer prende in mano il processo produttivo che porta alla costruzione di un'applicazione, di un software, ma anche di un'applicazione mobile nativa, non necessariamente web. Ricordiamo infatti che le Web Accessibility Guidelines, cioè le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, non riguardano solo il web, riguardano tutti i prodotti digitali. Le indicazioni che vengono messe lì vengono ovviamente diciamo corredate da esempi in HTML e CSS, perché è la cosa più semplice da mostrare su una pagina web, come esempio. Ma poi è chiaro che la regola del contrasto, il rapporto del contrasto fra i colori, il rapporto di dimensioni fra i testi, quanto deve essere grande un bottone, sono tutte informazioni che valgono né più e nemmeno sia per web che per mobile. Quindi ricordiamoci anche questo. È vero che c'è scritto web, ma non è solo per il web.
Certo.
Ok, quindi un designer, per esempio, dovrebbe studiarle, perché se un designer non conosce le Web Content Accessibility Guidelines, non sa proprio come approcciare a un design accessibile e di conseguenza l'intera filiera ne subirà le conseguenze, perché se il design, se l'accessibilità non parte dal design, lo sviluppo può fare ben poco, perché è vero che uno sviluppatore può dire ok, questa label e questo input in HTML li devo scrivere in questo modo, ci devo mettere l'aria label in modo tale che il testo descriva allo screen reader che quell'input serve per scriverci un'email e cose di questo genere, ma se poi il contrasto dello sfondo dell'input, del bordo e dello sfondo che c'è dietro e il colore del testo non rientrano in delle strutture visive che siano compliant con le specifiche dell'accessibilità, uno sviluppatore potrebbe non avere quella sensibilità adatta ad andare a sopperire a un eventuale buco di design.
Certo,
Si può dire buco di design,
si può
ok?
dire.
Ok. Quindi, partendo dal designer, arrivando allo sviluppatore, ognuno ha il suo tecnico e personale punto di vista nei confronti delle specifiche, perché lo vede dal suo punto di vista operativo. Lo stesso vale per un project manager. Se un project manager non ha idea di cosa sia l'accessibilità, di come si implementa, di quali sono le tempistiche necessarie per farlo, è chiaro che non avrà mai neanche modo di fare una stima coerente, per esempio,
Beh, giusto, esatto.
né di gestire un team che comunque si deve occupare di questo, anche magari suddividere un team, perché non è detto che in un team siano tutti competenti nell'accessibilità, può anche esistere una figura competente per il design e una per lo sviluppo, eccetera, ma queste risorse vanno allocate.
Esatto.
Okay. E se un project manager non ha coscienza del problema, come fa a gestire questa cosa?
Beh, ma soprattutto, come hai detto bene anche prima, necessita di autodocumentazione, necessita di formazione, ma soprattutto anche
Esatto.
per poi non reiterare appunto il problema. Perché magari io
Esatto.
mi informo, ok, per questo progetto lo applico, e quelli dopo?
Esatto.
Quindi.
Esatto, lo stesso vale per i tester o i reparti di quality assurance che devono avere le stesse identiche nozioni di un designer e di uno sviluppatore anche, perché dovranno poi scrivere i test, testare le applicazioni, usare le tecnologie assistive. E qui apro una parentesi. Un'azienda che investe sull'accessibilità in maniera seria, alla fine del processo produttivo, ma anche durante il processo produttivo, dovrebbe fare i test con esseri umani che hanno delle disabilità. Perché non c'è niente di più diciamo fruttuoso a livello di feedback di usabilità di una persona che utilizza realmente il tuo software con tecnologia assistiva. Io un esperimento che faccio spesso quando mi capita di fare gli audit. Mi chiamano in azienda, io vado in azienda, ci presentiamo, ci divertiamo, ci facciamo due risate, poi sai, io parlo sempre di carbonara, ma poi al netto di questo, ma al netto di questo, che cosa succede poi? Ci mettiamo in una stanza e valutiamo il software di quell'azienda. E come lo valutiamo? Apriamo non so, i browser piuttosto che le app, piuttosto che i vari device che sono la destinazione di quel software. Attiviamo le tecnologie assistive e andiamo a bendare tutte le persone e a dirgli: ok, tu questo software l'hai scritto, adesso usalo come se fossi un non vedente. Vediamo qual è la tua esperienza e tu sai come è progettato. Quindi in teoria dovresti anche riuscire a intuire come muoverti. Figurati una persona che non sa come è progettato quel software. E la tecnologia assistiva glielo deve raccontare in un modo che quella persona senza un manuale sia in grado di capire quel software come è progettato, quali sono le voci di menu, dove sono posizionate, come raggiungere una determinata sezione, come fare un checkout su un carrello. Quando metti le persone in questa condizione, stanno lì e dicono: oh, io ho lavorato su questo software 2 anni e mezzo e non riesco a farci niente con uno screen reader. A quel punto le persone poi si rendono conto e si sensibilizzano, dicono: ah, ok, adesso ho capito dove sta la problematica e quanto è importante occuparsene, perché parliamo di una persona su cinque. Sai, se stai in una
Esatto.
stanza e ci sono 20 persone, 4 potrebbero avere una disabilità visiva.
No, no, certo. No, questo è veramente importante, ma ci fa capire come tutte queste considerazioni vanno fatte a monte, quindi non
Certo.
tanto, ok, adesso penso all'accessibilità del mio software dopo che ho strutturato tutti i Gantt del progetto, eccetera, eccetera. È una cosa che è. Diciamo, è insita in ogni step dall'ideazione del progetto allo sviluppo del progetto, alla release
Assolutamente.
test del progetto. Quindi è proprio un substrato che deve sempre essere presente.
Assolutamente, è proprio per tutta la filiera.
Esatto. E come abbiamo appena detto, anche ovviamente per tutti i livelli dell'azienda, quindi dall'amministratore delegato fino al primo
Assolutamente sì. Sì.
sviluppatore.
Poi
Ok.
ovviamente non è detto che un amministratore delegato debba essere il più grande esperto di
Ma
accessibilità,
certo.
ma deve avere quantomeno una persona di fiducia che è l'esperto di accessibilità, è il suo referente tecnico, ma anche appunto referente etico.
Etico e infine anche legale, che appunto.
E infine anche legale, esatto.
Ok. Mi piacerebbe anche affrontare con te un ultimo punto un po' più, diciamo che entra un po' più nel vivo, cioè l'utilizzo del framework POUR, non so come si legga appunto,
Pur.
POUR, esatto, che un po' racchiude quelli che sono i principi dell'accessibilità. Questo magari anche per dare un po', non solo una visione di contesto come abbiamo fatto fino adesso, non solo per far capire l'importanza in tutte le sue sfaccettature di questo argomento, ma magari anche una piccola spiegazione di questi principi che aiutano un po' anche a iniziare a muoversi in questo campo.
Sì, ma diciamo che alla base della documentazione delle WCAG è la prima cosa che viene descritta. I principi, appunto, è un acronimo di 4 parole. In inglese è perceivable, quindi percepibile, il che significa che il contenuto deve essere disponibile e fruibile tramite tutti i sensi. Ok? Un'altra cosa è, poi magari la esplodiamo, anzi la esplodiamo direttamente. Il concetto è che se ho un contenuto testuale e una persona è non vedente e utilizza uno di quegli adattatori che si mettono alla base della tastiera che trasformano il testo in braille,
Certo.
se il testo non è organizzato in un modo compatibile con questi device, potrebbe perdere di senso il contenuto che si sta, fruendo in quel momento. Lo stesso vale per appunto una persona che non è in grado di sentire e quindi tu gli mostri un video o un'animazione con dei suoni e l'informazione passa solo attraverso i suoni, solo attraverso l'audio. La persona è non udente e tu devi prevedere una fallback visiva testuale o una fallback visiva differente che racconta lo stesso contenuto. E qui diciamo che abbiamo coperto il concetto di non vedente e di non udente, ma è chiaro che una persona con ipovedente, che ha un campo visivo ristretto, per esempio, se non c'è un giusto rapporto fra la dimensione del testo, lo sfondo, i colori, eccetera, comunque potrebbe non riuscire a fruire correttamente del contenuto. Anche la scelta del font per un dislessico, per esempio, è fondamentale. Quindi diciamo, il poter prevedere tutte queste casistiche non significa creare qualcosa di una chimera impossibile, no? Che mette insieme diverse cose, perché le impostazioni dell'utente sulla macchina, sul device, si possono intercettare. Esistono media query, esistono funzionalità JavaScript, esistono funzionalità anche native che vengono fornite da, non so, Swift, Kotlin, piuttosto che Objective-C e Java, per quanto riguarda le applicazioni native, che ti consentono chiedono di sapere l'utente come ha impostato il device, qual è il livello di contrasto, qual è il livello di zoom del font, qual è il livello di, non so, la gestione o meno delle trasparenze. Per esempio sul Mac OS esiste, diciamo, c'è un'implementazione di quello che si chiama, che è diciamo, è un trend di design che si chiama glass morphismo, che è appunto la possibilità di far sembrare le cose come se fossero fatte di vetro, e quindi c'è una trasparenza e tu riesci a vedere al di sotto, ma non completamente, perché appunto c'è una sfumatura. Ora, questo tipo
Certo.
di cosa si può impostare per rimuoverla e fare in modo che il background di una finestra sia compatto e opaco, piuttosto che trasparente. Tutto questo di cui stiamo parlando riguarda la percepibilità, quindi il perceivable, cioè la P di power.
Chiaro.
Poi andiamo sulla O, che è operable, che in italiano direi usabile, e cioè rendere un'interfaccia grafica utilizzabile con qualunque tipo di device di input. Quindi un mouse, un puntatore oculare, per esempio quello che usava Stephen Hawking, il sistema di tracciamento del movimento degli occhi,
Sì.
gli consentiva di usare gli occhi come se fosse un puntatore laser, e quindi il comportamento, diciamo, risultante era come utilizzare come fossero un mouse, sostanzialmente. Ma di dispositivi ce ne sono tanti altri. Molti disabili, per esempio, utilizzano il controller adattivo del Xbox attaccato al computer e configurato in un modo da consentirgli di navigare senza dover per forza usare una tastiera. Lo stesso vale con il controller assistivo della PlayStation. Dipende poi da varie realtà che con le quali i nostri prodotti si possono ritrovare a interfacciarsi. E quindi bisogna conoscerle, bisogna documentarsi e bisogna fare in modo che anche con quelle tecnologie il nostro software continui a rimanere usabile.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Poi la U di power, cioè understandable, e quindi comprensibile in italiano, e cioè il linguaggio e le interazioni devono essere comprensibili a tutti, compresi quelli che hanno disabilità cognitive. Il che significa che il testo deve essere scritto in un modo più leggero, se necessario, il font deve essere scelto in un modo che sia compatibile con diverse disabilità, le dimensioni del testo e la spaziatura fra i caratteri e la spaziatura fra le linee dei caratteri e tante altre impostazioni di questo genere che riguardano prettamente il linguaggio scritto e il testo, ma anche le interazioni, quindi non so, un bottone e il relativo font con il testo che c'è dentro, i colori. Di questi bottoni devono essere sempre inclusivi per tutti. Facciamo
Grazie.
un esempio sui colori, che è interessante perché non ci si pensa tanto spesso, no? Se io creo un modale e all'interno della modale è una modale di conferma, cioè sei sicuro di voler effettuare questa operazione? Nella modale abbiamo due bottoni solitamente, no? Ipotizziamo uno primario e uno secondario, uno verde e uno rosso, oppure uno normale, diciamo con uno sfondo standard come tutti gli altri bottoni dell'applicazione, e uno rosso, che è quello che ci segnala che lì c'è un pericolo, c'è qualcosa che non va, c'è un warning, c'è un punto di attenzione. Ora, il rosso per noi europei, per gli americani, storicamente viene utilizzato per esempio per i semafori, per dire
Sì,
fermati. Viene utilizzato
alto.
in tanti casi per dire, anche per segnalare appunto pericolo, attenzione. In Cina, per esempio, il rosso, che è il colore nazionale, viene utilizzato invece per dire questa è la strada dove andare, qui c'è la salvezza, qui c'è la cosa giusta, e quindi è l'esatto opposto. E se noi creiamo un bottone che elimina la nostra carta d'identità dal sistema nazionale, ovviamente non sarà mai fattibile una cosa del genere, però per dire, no? Cioè qualche operazione
Certo.
pericolosa che distrugge dei dati, rischiamo anche solo con un colore di non includere tutti e di creare anche della confusione
Certo.
nell'utilizzo di un software. Quindi è anche, cioè, per capire cosa significa understandable.
Certo, ma cosa significa anche accessibilità culturale a questo punto?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E
Chiaro.
infine abbiamo la R che è appunto robusto, e cioè la robust in inglese, che è appunto la diciamo fare in modo che le applicazioni digitali siano robusto, e serve proprio a questo, cioè per dire che resistono all'urto della tecnologia esterna, ok? Cioè, qualunque
Ok.
condizione, se io ho un display che comunque no, ha una risoluzione bassa, ho una banda molto stretta e quindi non riesco a fruire di un contenuto che è pesante, per esempio un video, un audio o cose del genere, oppure l'hardware che è messo a disposizione ha delle prestazioni troppo, diciamo, troppo poco performanti, e quindi chiaramente la capacità di quell'applicazione deve essere appunto scalare in base all'hardware,
Chiaro.
che è un po' lo stesso che viene fatto con un videogioco, no? Quando io creo un videogioco multipiattaforma, è chiaro che la Switch non avrà la stessa potenza di calcolo di un Xbox, però il gioco deve essere fruibile lo stesso. Quindi il motore del gioco deve essere scalabile in base all'hardware, per quello resistere all'urto della tecnologia esterna. Per quello si dice robusto.
Beh, sono tutti principi molto importanti, perché appunto danno anche qui un contesto, un 360 gradi, perché appunto uno pensa accessibilità, si limita magari al contrasto dei colori dei font. In realtà c'è molto altro dietro che
Certo.
bisogna considerare. È
Esatto.
proprio anche all'hardware che uno magari sta utilizzando, computer, tastiera, banda fisica, zona geografica in cui lavora o
Esatto.
utilizza il tutto, tanti tanti concetti che vanno comunque presi in considerazione. A questo punto,
Esattamente.
Emiliano, prima di comunque andare a chiudere la puntata e chiedere un po' e chiederti un po' se quali sono magari delle risorse su cui uno si può documentare, ti vorrei chiedere se hai dei piccoli consigli per chi ci sta ascoltando per iniziare, perché anche se la parola iniziare non è corretta, perché hai detto bene, il 28 giugno è un po' dietro l'angolo, però almeno iniziare a lavorare in modo accessibile o iniziare a considerare un po' la sua parterre digitale in modo accessibile, cosa deve fare? Qualche consiglio?
Allora, sicuramente la prima cosa da fare è un audit sull'accessibilità. In Italia ci sono tantissimi esperti sul tema, molti dei quali devo dire che per me sono sempre un punto di riferimento, quindi voglio dire, ci sono persone che veramente fanno audit quotidianamente. A me capita abbastanza spesso, devo dire, ma netto di questo, che non è che sto qui a fare la marchetta, insomma, io ci tengo più che altro per sensibilizzare le persone, però indubbiamente essere coscienti di qual è lo stato delle cose aiuta a capire come muoversi, quindi sicuramente un audit è il primo step.
Ok.
Dopodiché, in base al risultato dell'audit, è da capire se c'è del lavoro da fare lato design, perché è il design che è carente. Nel caso in cui invece il design fosse già compliant, magari, ben venga, c'è poi da capire lato sviluppo. Tutte le persone. Scusa, si sente? No?
No, vai tranquillo.
Ok. C'è da capire lato sviluppo, tutte quante le persone che comunque sono coinvolte, se sono coscienti di quali sono le best practice, la documentazione e tutto ciò che ci ruota intorno. E ovviamente poi superati questi due step, e quindi diciamo che diciamo, la potenza di fuoco produttiva è in grado di produrre dei software accessibili, è chiaro che comunque va messa in campo anche tutta quanta una componente di marketing in merito, perché comunque una volta che un'azienda ci investe, una volta che un'azienda decide di fare dell'accessibilità una parte del suo brand, è chiaro che a quel punto
Certo.
lo deve rendere pubblico, perché fa parte dell'investimento, anche quello, insomma.
Chiaro, chiaro, chiaro. Ok, allora Emiliano, io passerei direttamente, siccome ce ne sarebbero anche tante, ovviamente, e saranno tutte utili, se mi vuoi elencare anche qualche risorsa da consigliare a chi ci sta ascoltando per addentrarsi proprio in questo concetto, eccetera. giusto qualche input che poi ricordo agli ascoltatori, tutto quello che cita Emiliano lo mettiamo all'interno della caption, linkiamo tutto, quindi creiamo una piccola libreria di risorse consigliate da Emiliano all'interno di questa puntata. Quindi se vuoi citarmi qualche risorsa utile riguardante l'accessibilità.
Allora, il primo riferimento sicuramente è il consorzio del web, il W3C, che pubblicano costantemente aggiornamenti sulle specifiche che, appunto, di cui parlavamo prima, che sono le WCAG, cioè le Web Content Accessibility Guidelines. Attualmente sono alla versione 2.2 e a breve verrà rilasciata, a breve, insomma, è in lavorazione la versione 3.0, che sarà solamente, cioè solamente sarà un rinforzo concettuale in primo luogo e tecnico in secondo luogo, perché finora quello che si è fatto è stato lavorare moltissimo sugli aspetti tecnici e di design. Quello che su cui stanno lavorando adesso è sicuramente diciamo un raffinare quello che poi sono le attuali specifiche e renderle più leggibili anche da appunto i livelli più alti della filiera produttiva. Quindi sicuramente poi i link delle Authoring Practice Guideline che andremo a condividere sono proprio linee guida su come scrivere i testi, su come realizzare determinati pattern visivi comuni, non so, un bottone, una modale, un input, diciamo le classiche micro porzioni di interfaccia grafica che poi servono a comporre il totale delle nostre interfacce grafiche e relative, diciamo, relativi punti di attenzione. Un altro progetto che io seguo spesso è il sito web accessibile.org, che diciamo, la cui manutenzione e gestione è affidata alcuni fondatori degli Accessibility Days. Sicuramente la conferenza degli Accessibility Days è interessante, la prossima sarà molto presto. Se non vado errato è il 15 o 16 maggio, poi condividiamo il link anche di questo.
Esatto.
A Milano l'Istituto dei Ciechi quest'anno. E personalmente, questo ci tengo molto a dirlo, io sto collaborando con un'azienda di design di Milano che si chiama Exin, quindi DevDojo IT insieme a Exin stiamo realizzando questo UI kit web completamente accessibile, che si chiama WCAG, appunto segue quello che poi è il nome delle specifiche UI, e quindi di fatto è un design system, è uno UI kit ed è comunque un prodotto che, essendo realizzato in tecnologia vanilla web, quindi HTML, CSS, JavaScript senza dipendenze, è facilmente integrabile con tutti i framework che si usano,
Ora,
diciamo, più
ottimo.
blasonati, ma anche con piattaforme più innovative, diciamo più recenti, come Astro o Svelte, comunque software che fanno server-side rendering. E fra
Ottimo.
l'altro è integrabile anche con WordPress o con altre piattaforme, perché è chiaro che diciamo, avere un elemento che di fatto è un oggetto HTML, nel momento in cui il tuo software produce HTML, ce lo puoi integrare sicuramente. Quindi questa è un'altra cosa interessante. Sì, molto interessante la newsletter di una mia amica che si chiama Chiara Cielo Longobardi, che ha una newsletter su LinkedIn che è proprio un Accessibility Link Day, quindi un link al giorno relativo all'accessibilità, dove c'è un po' di tutto, video divulgativi, interviste, best practice HTML oppure di design, cioè veramente tutto lo scibile dell'accessibilità è reperibile nella newsletter. Poi, ovviamente, se mi volete seguire sui miei canali, che poi condivideremo su LinkedIn, su YouTube, anche lì possiamo condividere delle idee e ragionamenti
Certo,
in merito.
c'è anche molta divulgazione anche sul vostro canale YouTube e pagina LinkedIn che ricordo linkeremo all'interno di questa puntata. Allora, ottimo Emiliano, è stata una bella discussione. L'ultimissima domanda che ti faccio, se qualcuno ha domande appunto in merito a quanto abbiamo discusso ascoltando il podcast oppure in generale, no, sulla normativa, eccetera, dove possono saperne qualcosa in più di te oppure trovarti online?
Allora, io intanto ti scrivo qui il mio handle che poi l'ho dimenticato. Comunque, appunto, ci sarà il mio handle fra i vari link. Mi trovate sicuramente su LinkedIn, mi trovate su GitHub, mi trovate su tendenzialmente queste due piattaforme. Scrivetemi quando volete, perché comunque siamo qui per questo, ripeto.
Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. Potete appunto trovare tutti i riferimenti che ci ha dato Emiliano e alle risorse che ci ha consigliato nella descrizione della puntata. Allora, Emiliano, grazie per esserti unito a me in questa puntata veramente interessante e divulgativa.
Grazie a te, Manuel.
Benissimo, allora è tutto per oggi. Io sono Manuel Arlotti e se la puntata vi è piaciuta iscrivetevi al canale YouTube Technologic e iscrivetevi anche al nostro podcast e attivate le notifiche. Per chi non fa parte ancora della community, vi ricordo www.techmastermind.it, quindi iscrivetevi anche alla nostra community e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.
Alla prossima!